Intanto buonasera a tutte e a tutti, e grazie molte per l'invito. Io ho scritto un saggio che poi è finito all'inizio del testo, perché di fatto racconta gli antecedenti, cioè il materiale di cui è stato scritto, cioè su cui è stato scritto questo breve saggio, risale alla fine degli anni 90. Infatti racconto di due, analizzo più o meno due volantini che ho trovato quasi per caso, uno davvero per caso, per strada, alla fine del 99 a Parigi, e l'altro più o meno nello stesso periodo in Italia. Sono due volantini scritti, il primo da un piccolo gruppo, diciamo, di fondamentalisti cattolici, che si chiama Chrétienté Solidarité, che è un gruppo ancora esistente al giorno d'oggi, ovviamente comunica attraverso altri strumenti, quali i siti web, pagine Facebook, ma sono ancora un gruppo molto attivo, organizzano summer school, organizzano eventi formativi con persone anche, diciamo, molto preparate. L'altro invece è un volantino rilasciato da Forza Nuova, più o meno nel 2000, all'inizio della sua attività e della sua presenza nella città di Bologna, dove io all'epoca ancora vivevo. Il titolo del mio articolo però ha, come dire, stride un po', nel senso che uso paroloni grossi, uso filosofia sociale, e stride quindi anche con il contenuto, e dell'odio anti-omosessuale, stride col contenuto, nella misura in cui il contenuto è un po' il sintomo, il precipitato volgarizzato di quella che per me è una filosofia sociale. Io avrei dovuto scrivere delle cose su un saggio di Werner Sombart del 1909, che si intitolava Das Proletariat, in cui Sombart analizza lo stato di abiezione in cui si trovano i ceti proletari nel contesto dello sviluppo del capitalismo e della urbanizzazione di massa. E uno degli aspetti sottolineati da Sombart in questo saggio e in altri è l'aspetto della degenerazione dei costumi. Il capitalismo viene criticato in quanto contiene o genera i presupposti per la creazione di un individuo isolato, di un individuo privo di relazioni affettive e sessuali significative, e moltiplicando questi individui all'interno di una massa, Sombart identifica i principi di una crisi della società, come a molti altri sociologi di quell'epoca era capitato di fare. Siccome non ho avuto le energie e il tempo di fare questo saggio su Sombart, mi è piaciuto comunque conservarne il titolo, perché di fatto i sentimenti espressi e le convinzioni espresse oggi da alcuni di questi gruppi neofondamentalisti, non solo appunto di ispirazione religiosa, ma anche di ispirazione laica, in qualche maniera contengono risonanze di una concezione della società come qualcosa che deve essere preservato rispetto ad un rischio di degenerazione, di marcescenza, rischio che è reso estremamente grave dalla diffusione di comportamenti sessuali reputati non normali, non tradizionali. Per cui l'odio anti-omosessuale ha una filosofia sociale nella misura in cui è ripeto, il sintomo di una concezione della società. Oggi chi si riconosce in questo tipo di visione della società e del mondo comunque continua a utilizzare dei modelli quali per esempio l'idea di una società naturale, di rapporti intersoggettivi naturalmente fondati, di famiglia come un nucleo cioè, da non compromettere se si vuole evitare la compromissione dei rapporti sociali più in generale, no? E quindi l'odio non è semplicemente il disgusto e il disprezzo o lo schifo nei confronti di comportamenti che, secondo alcuni, lasciati nell'ambito privato, potrebbero avere il loro, diciamo, sviluppo. È un odio fondato su una visione del mondo. Allora io vabbè, ho fatto inizialmente un piccolo lavoro di analisi proprio anche testuale di questi volantini, appunto molto diversi tra loro. Quello francese è più come dire, ricco di paranoie sociali come, non so, l'idea del complotto. L'idea che i diritti degli omosessuali siano il luogo in cui si sono trovate delle alleanze molto strane, molto queer, direi. Vengono evocate alleanze tra massoneria, trotskisti, cioè ogni genere di nemico dell'ordine naturale, no? Dall'altra parte si fa un discorso che mette in correlazione l'ottenimento dei diritti civili degli omosessuali con altri fenomeni storici che, secondo queste visioni, rappresentano altri esempi di questa decadenza della società, come l'ottenimento del diritto all'aborto, il divorzio, eccetera. Tutti letti come passaggi di una crisi del vivere comune. L'altro volantino è invece un po' fatto in una modalità più goliardica. I giovani di Forza Nuova Bologna avevano appena iniziato avevano appena avuto, diciamo, la loro sede, eccetera, ed è scritto in una modalità tipica della goliardia fascistoide. Quindi ci sono, come dire, l'interpellazione è: caro cittadino normale, tu che sgobbi dalla mattina alla sera per mantenere la tua famiglia e con tua moglie che ti rompe le scatole quando torni a casa, i bambini che urlano, eccetera, eccetera, basta, diventa gay. Diventa gay, così avrai i diritti di cittadinanza senza dover pagare lo scotto di tutto quest'onere che invece loro non devono pagare. Una visione, come dire, abbastanza lontana anche da qualunque tipo di realtà. Però è interessante perché poi, vabbè, l'idea di diventare gay come invito potrebbe essere in un certo senso analizzata sotto diversi punti di vista. Un altro aspetto già presente nei movimenti neofondamentalisti da 20 anni a questa parte è il rapporto di difficoltà, diciamo così, quando non di aperta avversione nei confronti del processo di integrazione europea. Oggi si parla di neosovranismo. All'epoca si vedeva effettivamente nella diffusione soprattutto degli indirizzi che provenivano dalla Commissione europea o da altri istituti, come appunto il veicolo di una destrutturazione dello Stato nazionale in nome di una indifferenziata propagazione di un modello che non viene percepito chiaramente come un modello neoliberista, ma viene percepito più che altro come un modello di perdita, cioè se ne leggono esclusivamente gli aspetti di deterioramento rispetto a un modello nazionale, un modello identitario, un modello in cui il cittadino è anche una sorta di milite. E a questa cordata, diciamo così, di ispirazione fondamentalista religiosa di ogni tipo, non solo cattolica, perché per esempio già alla fine degli anni 90 in Francia si riuscì a ottenere una convergenza su alcune tematiche, come quella dell'opposizione ai matrimoni omosessuali, anche da parte di esponenti del mondo islamico e del mondo ebraico. Si intendeva la famosa manifestazione che portò in piazza circa 1 milione di persone e per la quale fu richiesta addirittura la presenza di un contapersone per dire quanti erano, dagli organizzatori stessi, vedeva presenti anche organizzazioni diciamo interconfessionali. In un certo senso questa sorta di ecumenismo confessionalista contro una minaccia che si vedeva comune al di là delle differenze. Dicevo, ci sono i neofondamentalisti religiosi, c'è una parte più o meno classica di sovranisti, neofascisti, eccetera, e c'è anche purtroppo sempre di più una parte di come dire, persone che dal mio punto di vista, direi dal nostro punto di vista, sono veicoli di altrettanto odio omosessuale e anche di questa filosofia sociale, che almeno apparentemente si identificherebbero in una tradizione di derivazione più o meno marxista o comunque di sinistra, se non addirittura di sinistra radicale e anticapitalistica. Questo è un elemento che sarebbe interessante analizzare. Io vorrei non prendere troppo tempo, però riprendendo anche alcune riflessioni che facevamo qualche giorno fa alla presentazione di questo libro a Torino, volevo porre l'attenzione su due aspetti, diciamo. Il primo è quanto è interessante parlare di un conflitto fra minoranze. Mi spiego meglio. L'attuale opposizione per esempio alla diffusione dei diritti per le coppie dello stesso sesso è condotta da gruppi che sostanzialmente si collocano in un contesto di politica delle minoranze, cioè loro agiscono e si interpretano. Basti considerare la modalità in cui fanno le manifestazioni come parte della società più vasta, ma allo stesso tempo, e poi sono anche, diciamo, sociologicamente dei gruppi minoritari. Dall'altra parte, non solo dal punto di vista proprio numerico, ma di più ancora dal punto di vista dell'attivismo politico, il movimento LGBT, il movimento transfemminista e queer non si può definire un movimento di massa. Allora l'interrogativo è: in che misura lo scontro fra due movimenti per certi versi residuali in un contesto maggioritario spesso indifferente? Diciamo pure che la maggior parte delle nostre manifestazioni, almeno quelle che hanno a che fare questioni di genere e sessualità, almeno fino a un po' di tempo fa, passavano abbastanza inosservate. Comunque registriamo uno scollamento forte tra una maggioranza della popolazione e due gruppi o due insiemi che si scontrano fra di loro. La domanda è, per me, in che misura lo scontro fra queste due fazioni minoritarie della società rappresenta un momento di cambio epocale? Cioè, in che misura, se è così, noi stiamo confliggendo su qualcosa che ha a che fare davvero con una trasformazione della società nel suo complesso e non è appunto una lotta puramente secondaria, una lotta puramente minoritaria. L'altra questione è quella relativa, diciamo, alla tematica del gender. Diciamo che negli anni 90, negli anni 2000, questo non era ancora così, il termine non era utilizzato nella modalità in cui è utilizzato adesso. Cioè non la, nel, intanto la, quindi l'espressione ideologia gender esisteva negli anni 90, alla fine degli anni 90, ma significava esattamente un'altra cosa, significava l'insieme dei costrutti ideologici che servivano per legittimare la differenza di genere in termini di predominio del maschile, in termini di asserzione di una differenza fra i sessi, che non era soltanto una differenza semplice, ma una differenza gerarchica, che motivava il patriarcato e l'eteropatriarcato. Oggi invece il tema del gender è connesso con la questione dell'ideologia, è esattamente il contrario di quello che era 20 anni fa, o almeno che era nella mente delle studiose che hanno elaborato questo concetto. Oggi l'ideologia gender, e il gender in particolare, sarebbe l'insieme dei costrutti che tendono non tanto a sottolineare quanto una divisione tra i generi a favore del predominio maschile sia ancora diffusa nella società, ma un progetto esattamente opposto, cioè un progetto in cui non solo si mina alle fondamenta la differenza tra i sessi in nome di una indistinzione dei generi e delle sessualità, ma di fatto si mina l'eterosessualità obbligatoria. Non voglio prendermi troppo tempo, anche perché di eterosessualità e di eterosessualità obbligatoria parleremo, credo, adesso con Federico. Intanto vi ringrazio.
Grazie.